Benvenute e benvenuti a Chiedila la Storia, il podcast dove potete interrogare storiche e storici su qualsiasi argomento, personaggio o epoca del nostro passato. Oggi torniamo al XVIII secolo. Attraversiamo l'Atlantico e ci caliamo dentro una vicenda che tutti conosciamo, almeno per una data, il 4 luglio 1776, esattamente 250 anni fa. L'indipendenza nordamericana. La rivoluzione, le colonie, la sfida all'impero britannico, i padri fondatori, la dichiarazione dei diritti, la libertà. Ma come spesso accade, dietro le grandi parole ci sono molteplici contraddizioni, che oggi sembrano particolarmente forti, e domande molto concrete. Di tutto questo parliamo con la professoressa Elena Bacchin, che saluto e ringrazio per essere di nuovo con noi, collegata a distanza. So che è impegnata nei suoi corsi a Vienna, quindi la connessione forse oggi è un po' più difficoltosa. L'audio non sarà perfetto, ma le ascoltatrici e gli ascoltatori ci perdoneranno. Salve professoressa.
Ciao Davide e un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Cuffie e microfoni e possiamo cominciare.
Chiedilo alla Storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
Partiamo da una domanda molto netta che ci arriva da Alessandro da Napoli. Come mai la guerra di indipendenza americana viene definita, per lo più dall'altro lato dell'Atlantico, rivoluzione americana? Quale delle due definizioni è da ritenere più corretta e perché?
Questa è una domanda molto bella, perché il modo in cui noi definiamo gli eventi storici cambia radicalmente anche l'interpretazione che diamo di essi. Se parliamo di guerra d'indipendenza, indichiamo la lotta attraverso la quale le 13 colonie inglesi sulla costa atlantica ottennero lo status di nazione sovrana. Invece il termine rivoluzione suggerisce molto di più. Implica anche l'avvento di un nuovo ordine politico che realizzava le idee di libertà individuale e democrazia e, per certi versi, si proponeva come modello di governo da seguire altrove. Dobbiamo pensare che solo con la fine del Settecento la rivoluzione divenne una rottura radicale dell'ordine costituito, ma anche un modello di cambiamento politico. In precedenza, a lungo, il termine rivoluzione era rimasto un termine astronomico. Indicava la rivoluzione della Terra attorno al Sole.
Mi scusi, professoressa, però non c'era già stata la Glorious Revolution, la gloriosa rivoluzione nel Regno Unito?
Infatti, hai assolutamente ragione. Nel 1688 il termine rivoluzione era già stato utilizzato in Gran Bretagna per indicare un rivolgimento politico che, attraverso la violenza e i disordini, aveva creato una monarchia costituzionale, instaurando sul trono Guglielmo d'Orange. Ma in questo caso si faceva ancora riferimento a un moto tendenzialmente circolare, che tornava al punto di origine. In questo caso si pensava che si fosse ricostituito l'ordine istituzionale, dopo le turbulenze che erano seguite alla decapitazione del sovrano legittimo con Cromwell nel 1649. Ora, a fine Settecento, la rivoluzione cambiava parzialmente di significato, assumendo il senso di irreversibilità storica e di progresso. Poi la rivoluzione americana fu di fatto molte cose. Fu un movimento di indipendenza nazionale, fu una guerra civile, perché c'erano anche i lealisti, i fedeli alla corona. Fu un movimento di cambiamento sociale che stabiliva dei principi rivoluzionari come l'uguaglianza tra tutti gli uomini, anche se con diversi distinguo, e fu anche la costituzione di un nuovo Stato nazionale. E furono gli stessi protagonisti del 1776, durante proprio questi anni tumultuosi, a iniziare a concepire l'evento a cui partecipavano come una rivoluzione.
Resterei sul punto con una domanda che ci ha inviato Francesca da Torino. Quando penso alla rivoluzione americana, mi viene spontaneo collegarla alla Rivoluzione francese. Ma non capisco bene se sia corretto. Sono due rivoluzioni paragonabili? Oppure quella americana è una cosa diversa, più politica e meno sociale di quella francese?
La domanda di Francesca da Torino ci porta a riflettere ancora sulle definizioni. È vero, la rivoluzione americana e quella francese sono profondamente diverse. E solo un concetto vago di rivoluzione può racchiuderle entrambe. Ma l'associazione tra i due eventi è radicata ed è significativa. Possiamo dire che la rivoluzione americana fu un caso di ribellione regionale guidata da un'elite creola, cioè da quei discendenti di europei, in questo caso britannici, nati e cresciuti nei territori coloniali, proprietari di schiavi. Quindi fu una ribellione che portò alla secessione di uno dei molti territori di un impero, lasciando intatta la maggior parte del resto dell'impero assieme alla madrepatria, al centro stesso, in termini di logica dinastica e di istituzioni di governo. La rivoluzione francese, invece, ha avuto un impatto sul centro imperiale, anche se quel cambiamento è stato alla fine annullato prima da Bonaparte e poi da una serie di regimi monarchici nel corso dell'Ottocento. Le caratteristiche che questi due processi avevano in comune erano la costruzione di un tipo di autorità non monarchica e l'idea, che abbiamo già visto, di produrre un nuovo sistema politico, non attraverso delle riforme, ma attraverso un rovesciamento radicale del governo. Quindi, nonostante le differenze, Francesca fa benissimo a collegare la rivoluzione americana a quella francese. Anzi, gli storici parlano sempre di più di una vera e propria età delle rivoluzioni, per i decenni che precedono e seguono la fine del XVIII secolo, includendo anche molti altri processi rivoluzionari. E il termine età delle rivoluzioni ha avuto origine proprio nel periodo che descrive, cioè i contemporanei pensavano di vivere un'età delle rivoluzioni. E parlare di età delle rivoluzioni, invece che singolarmente della rivoluzione francese o di quella americana, significa sottolineare gli scambi, i contatti, le connessioni spaziali e temporali di quei rivolgimenti politici.
Veniamo ora alla domanda di Marco, che non ci indica da dove scrive, ma parte da un riferimento abbastanza popolare, un musical. Mi piace molto il teatro ed il musical, scrive Marco. Ultimamente ho visto e rivisto Hamilton, un bellissimo musical incentrato sulle vicende che portarono alla guerra di indipendenza americana. Ecco, come è stato possibile che delle piccole colonie mal preparate e mal assortite siano state in grado di sconfiggere l'impero britannico? Mi piacerebbe che mi spiegaste tutto ciò che portò alla guerra ed in che modo i ribelli vinsero. Domanda mi pare davvero enorme, però molto utile, perché prima ancora di arrivare alla vittoria militare forse bisogna capire come si arriva alla rottura con la madrepatria. Beh, magari, professoressa, visto che è stato citato il musical, dire anche due parole su Alexander Hamilton, su chi era Alexander Hamilton.
Due parole su Hamilton, o meglio sul musical. Come ha scritto uno storico americano, Hamilton sarebbe stato forse una delle poche persone a cui lo spettacolo che porta il suo nome non sarebbe piaciuto. E questo non per il suo ego, ma per la presenza di gente comune e normale. Anche se la sua vita, infatti, era stata una storia di ascesa dal nulla, lui voleva disperatamente prendere le distanze dalla massa. Tra i padri fondatori più noti, Hamilton era il più conservatore, al punto da essere quasi un reazionario. Pensa che nel 1787 sostenne che la nuova nazione dovesse tornare a una monarchia o almeno avere un presidente e un senato eletti o nominati a vita. Ma torniamo alla rivoluzione, alla domanda principale di Marco. Nel corso del Settecento possiamo dire che la relazione tra le colonie e Londra cambiò. da un lato, non senza resistenze, il governo inglese aveva trasformato la maggior parte delle colonie del Nord America in colonie regie, cioè colonie nelle quali i governatori erano nominati e dipendevano dalla corona. In questo modo si aumentò il controllo, ma allo stesso tempo si resero le istituzioni politiche delle colonie sempre più omogenee. Un aspetto non irrilevante, soprattutto in seguito. Dall'altro lato, però, i legami con la madrepatria si erano rafforzati, soprattutto in occasione delle guerre imperiali contro i francesi, dalla guerra della Lega di Augusta fino alla guerra dei Sette Anni, perché nei confronti del nemico comune le colonie avevano bisogno non solo di collaborare tra loro, ma anche della protezione e delle armi della madrepatria. Tuttavia, con la fine della guerra di Sette Anni, o meglio della guerra franco-indiana, l'Inghilterra era rimasta padrona del Nord America Atlantico e i rapporti di forza erano cambiati. I francesi, cioè, non erano più una minaccia e le colonie quindi erano meno dipendenti dalle armi imperiali. L'unico ostacolo alla loro espansione territoriale erano ora le popolazioni native indipendenti. E Londra cercò di regolare il movimento verso ovest con la Royal Proclamation, che pur riaffermando la sovranità britannica sui territori occidentali, ne riservava l'uso temporaneo ai popoli nativi, facendo quindi infuriare i coloni.
Quindi, se ho capito bene, la corona britannica prese in qualche modo le difese dei popoli nativi contro i coloni?
Sì, almeno temporaneamente. Dobbiamo pensare che gli scontri con la Francia prima e con le popolazioni native poi erano molto costosi e per far fronte alle spese militari Londra pensò di riorganizzare il sistema fiscale imperiale. Si decise, in altre parole, di far pagare ai sudditi americani parte del costo della loro sicurezza e della loro espansione verso ovest, ma anche di esercitare un maggiore controllo. Durante la guerra i coloni avevano continuato a commerciare di nascosto con il nemico francese, ad esempio. Quindi Londra aveva bisogno di reperire le risorse finanziarie, ma anche di affermare la propria autorità. Secondo la madrepatria, gli americani avevano guadagnato dalla sconfitta francese ed erano le genti meno tassate dell'impero. La riforma fiscale per gli inglesi era quindi più che ragionevole. Di fatto si trattava di due norme, il Revenue Act del 1764 e lo Stamp Act del 1765. Questi due provvedimenti cercarono di rendere più difficile il contrabbando, cercarono di riorganizzare la struttura dei dazi sui prodotti di importazione e introdussero dei bolli di accompagnamento su tutti i documenti, una misura che era in vigore in Inghilterra da almeno un secolo. Per di più, le entrate di questi due provvedimenti dovevano restare nelle colonie per coprire proprio le spese legate alla difesa e alla sicurezza delle colonie stesse. Tuttavia, i sudditi delle colonie percepirono queste nuove tasse come sbagliate, ingiuste e lesive dei loro interessi economici. Ma la questione si spostò dal campo fiscale a quello della legittimità dei provvedimenti stessi.
E qui mi sembra che siamo arrivati al punto cruciale, quello che ancora oggi, diciamo così, riverbera sul presente, ricorre nelle campagne elettorali statunitensi, cioè le tasse. Voglio leggerle due domande. La prima è di un mio omonimo, Davide dalla Sardegna. Mi chiamo Davide e vi scrivo da Tempio in Sardegna. Complimenti per la trasmissione, è un piacere ascoltarvi. Avendo letto in un manuale di storia delle crisi economiche finanziarie che un cittadino delle colonie pagava l'equivalente di 7 sterline di oggi contro le 49 sterline di un cittadino della madrepatria, vi chiedo: non è ipocrita lamentarsi delle tasse quando le guerre furono scatenate dai coloni che si espansero nel Nord America a danno di indiani e francesi e la madrepatria fu chiamata a difenderli? Aggiungo anche la domanda di Giulia da Genova. A scuola mi è rimasta in mente la formula no taxation without representation, cioè niente tasse senza rappresentanza politica. Ma era davvero tutto lì? La rivoluzione americana nasce solo per una questione fiscale? O dietro c'erano anche idee politiche più ampie? Ecco, proviamo a evitare la versione troppo scolastica, professoressa. Le tasse contano, ma forse sono il sintomo di qualcosa di più profondo, o sbaglio?
Esattamente. Si sostenne che le nuove tasse fossero incostituzionali. Le leggi erano una prerogativa della corona e del Parlamento, ma le tasse invece spettavano alla Camera dei Comuni. Pensiamo che, ad esempio, durante la guerra franco-indiana, un navigato politico britannico come William Pitt il Vecchio disse che le tasse sono un dono volontario e quindi solo i rappresentanti del popolo potevano trasferire porzioni di proprietà dei loro rappresentati al sovrano. E in base a questo principio, i coloni cominciarono a mettere in discussione l'autorità del Parlamento, dove non erano rappresentati, mentre erano rappresentati nelle assemblee coloniali. Ma c'erano anche ragioni politiche legate a questi ragionamenti. Possiamo dire che, nonostante le differenze, le matrici da cui si sviluppava il pensiero politico nelle colonie erano almeno tre. La prima era l'idea dei diritti naturali, elaborata da John Locke a fine 600. L'idea, cioè, non solo che gli individui hanno alcuni diritti fondamentali, inalienabili, che non possono essere estirpati o ignorati dai sovrani, come il diritto alla vita, la libertà e la proprietà, ma anche che l'autorità politica deve garantire questi diritti. E quindi l'autorità politica può esistere solo con il consenso dei cittadini. Si tratta di un approccio contrattualistico. La dichiarazione del 4 luglio parla del diritto del popolo di cambiare o abolire il governo che non tutela i loro diritti. La seconda tradizione deriva invece dalla Magna Carta del 1215 e dall'idea che il potere dei governanti debba avere dei limiti e sia basato sul ruolo della legge, sulla rule of law. Infine, la terza tradizione, più generica, faceva riferimento alle esperienze repubblicane antiche della Grecia e di Roma e contrapponeva le libertà repubblicane al dispotismo monarchico.
Io a questo punto leggerei Lorenzo da Mantova che domanda: ma i coloni americani erano davvero tutti americani nel senso moderno del termine? Quanti e quanto si sentivano ancora inglesi? Immagino che gli abitanti delle diverse colonie fossero molto diversi tra loro e vorrei capire meglio come riuscirono ad amalgamarsi.
Lorenzo ha ragione. Gli abitanti delle colonie erano molto diversi tra loro, per provenienza, religione, per le ragioni che li avevano spinti oltreoceano, ma anche per la gestione del territorio. E questo dipendeva dai tempi e dai modi della migrazione. L'identità americana si sviluppò più che altro per contrapposizione. In primo luogo ai popoli non europei, ovvero ai nativi e agli schiavi neri. E in seguito agli scontri con questi due gruppi si sviluppò una coscienza e un'identità razziale, cioè l'idea di appartenere a una medesima razza. Nel primo 600, per distinguersi dai neri e dai nativi, i coloni si autodefinivano cristiani, poi passarono a definirsi inglesi, quindi liberi e infine bianchi. E la coscienza razziale divenne quindi anche l'idea di una superiorità razziale. E poi questa identità, questa comunanza, portò anche a rimarcare le distanze dai connazionali rimasti in Europa. Però i termini America e americani, con implicazioni non geografiche ma politiche, si diffusero dopo il 1763, l'anno della fine della guerra di sette anni. Gli inglesi cominciarono a chiamare i coloni americani con un senso di differenza ma anche di inferiorità. E solo nel decennio successivo gli americani cominciarono a sentirsi tali. Poi durante la guerra cominciarono anche a definirsi con orgoglio Yankee.
Ora una domanda di una sua omonima, Elena, da Bologna. Quando si parla dell'indipendenza americana, vengono sempre nominati Washington, Jefferson, Franklin, Hamilton, i padri fondatori. Ma non ci sono state delle madri fondatrici? E poi, quanto contavano davvero questi singoli personaggi rispetto a un movimento che, ipotizzo, come sempre, spinto da assemblee locali, giornali, comitati, milizie e persone comuni?
Le donne acquisirono spazi di autonomia durante la rivoluzione. Gestirono gli affari domestici quando i mariti erano in guerra, parteciparono al boicottaggio delle merci inglesi, condussero compagne a sostegno della causa americana, ad esempio raccogliendo fondi per l'esercito continentale o partecipando alle rivolte per il pane. Altre donne le troviamo nei campi di battaglia, non solo come addette alle cucine, ma anche come combattenti travestite da uomini. C'erano poi le messaggere e le spie. E in questi molteplici ruoli vediamo come il movimento per l'indipendenza fosse esteso e andasse davvero oltre i soliti nomi noti. Secondo alcuni studi, circa i 2/5 della popolazione bianca era a favore dell'indipendenza, altri 2/5 erano indifferenti o pacifisti, ma con il prosieguo della guerra fu difficile per la maggior parte di loro rimanere neutrali. Ma se torniamo alle donne, le patriote si espressero politicamente in diversi modi, ma alla lettera la dichiarazione di indipendenza recitava che tutti gli uomini sono creati uguali. Il discorso era all'interno dell'universo maschile e non a caso il linguaggio patriarcale definì i fondatori come padri. Tuttavia, un ripensamento del ruolo delle donne stava prendendo piede. Ad esempio, nella primavera del 1776, Abigail Smith Adams scriveva al marito, John Adams, che era impegnato nel congresso di Filadelfia, di ricordarsi delle signore. La questione della subordinazione delle donne era presente nel discorso pubblico e si cominciava a contestarla. Ma il ruolo delle donne nella giovane Repubblica americana fu soprattutto quello delle madri repubblicane. Il compito delle donne era quello di insegnare ai figli le virtù civiche. Tuttavia, i romanzi fondativi della cultura americana, veri e propri best-seller di decenni successivi, erano scritti da autrici. Basti pensare alla Capanna dello zio Tom, di Harriet Beecher Stowe, ma anche a tutta la letteratura anti-Tom.
Certo. La rivoluzione però è anche una guerra combattuta e c'è a tal proposito la domanda di Andrea da Foggia. Riguardo le guerre per l'indipendenza americana c'è una cosa che non mi torna. La Gran Bretagna era una grande potenza con esercito, flotta, risorse, esperienza. Com'è possibile che abbia perso? Fu decisivo l'intervento di altri paesi europei?
Dobbiamo concentrarci su due fattori principali: la gestione e la programmazione della guerra da un lato e l'aiuto straniero dall'altro. Gli inglesi erano chiaramente superiori per numero, esperienza ed equipaggiamento, ma pensavano a un conflitto convenzionale, basato su battaglie, occupazioni, conquiste di città. Gli americani potevano contare sull'esercito continentale di George Washington, composto dai volontari, ma anche su alcune milizie locali che conoscevano il territorio, combattevano a casa propria e usavano la tecnica della guerra per bande. Parliamo di aree molto estese, nelle quali il 95% delle persone abitava in zone rurali. Gli americani giocavano sulla resistenza e sulla ritirata. Il secondo fattore fu poi l'aiuto militare, economico e diplomatico della Francia, che fu essenziale. Nel 1777 arrivarono i primi volontari francesi, tra cui il famoso generale Lafayette. L'anno successivo, dopo che la Francia riconobbe l'indipendenza dei nuovi stati, arrivarono anche le truppe francesi regolari, mentre la Francia attaccò la Gran Bretagna anche nelle Indie occidentali. Poi, 2 anni dopo, entrò in campo anche la Spagna. Ma fu nel 1781 che la guerra si svolse con decisione a favore dei ribelli. Le truppe britanniche occuparono la città di Yorktown, in Virginia, ma furono assediate dai soldati della Continental Army e dai francesi. E il ruolo dei francesi fu fondamentale. Numericamente erano il doppio degli americani, ma soprattutto la marina francese chiuse dal mare la città e impedì l'intervento della flotta inglese. La caduta di Yorktown provocò una crisi politica in Gran Bretagna con le dimissioni del governo di Lord North e la fine delle operazioni regolari. Continuò la guerra per bande, ma il governo inglese avviò le trattative di pace e nel frattempo saccheggi, violenze e stupri inglesi avevano alienato gli abitanti anche più neutrali.
Vorrei proseguire con Sara da Palermo, che allarga ancora un po' questo quadro. Scrive Sara: nelle storie sull'indipendenza americana si parla quasi sempre dei coloni e degli inglesi. Ma i nativi americani e gli schiavi afroamericani che ruolo ebbero? Si schierarono? Furono coinvolti nella guerra? E che cosa cambiò per loro dopo l'indipendenza?
La domanda di Sara è davvero importante. Le popolazioni non europee erano estranee alle ragioni del conflitto, ma ne furono comunque coinvolte. Parecchi neri del nord si schierarono con i ribelli e qualcuno partecipò anche alle prime battaglie come a Lexington e a Concord. Al nord dobbiamo ricordare che alcuni neri erano già liberi, altri furono liberati dai padroni perché si arruolassero. Al sud la situazione era radicalmente diversa. I patrioti bianchi non volevano liberare gli schiavi e tantomeno armarli. Furono gli inglesi, in questo caso, a promettere la liberazione a chi combattesse con loro e almeno 5.000 schiavi risposero all'appello in Virginia e nel Maryland. Le nazioni native, invece, vedevano gli inglesi come una garanzia per la loro autonomia contro la fame di terra dei coloni. Ma anche qui la posizione non era unanime. La conferenza irochese, ad esempio, si spaccò, tanto da scatenare una guerra civile. Lo stesso avvenne per i Delaware. Ma nonostante questa partecipazione, dopo la rivoluzione, il nuovo Stato fu razzialmente connotato. Solo le persone libere erano considerate parte della comunità politica e del discorso sulla libertà e l'uguaglianza. I nativi erano esclusi perché assimilati a nazioni straniere. Gli schiavi non furono nemmeno nominati nella Costituzione se non come persone altre. Ma durante la rivoluzione i primi abolizionisti usavano in chiave universale il discorso sull'uguaglianza.
Ora una domanda di Riccardo da Vicenza. Dopo la vittoria, come fanno 13 colonie così diverse a diventare uno Stato? Mi sembra quasi più difficile costruire gli Stati Uniti dopo la guerra che vincere la guerra stessa. Aggiungo anche la domanda di Valentina da Pisa. La Costituzione americana viene spesso presentata come un documento quasi mitico. Fu approvata facilmente o fu un processo complicato? Professoressa, qui possiamo forse distinguere tra indipendenza, rivoluzione, confederazione, costituzione. Sono parole che spesso mi sembra vengano un po' schiacciate tutte insieme, però indicano dei passaggi, se non ricordo male, parecchio diversi.
Esattamente. Il processo di costruzione dello Stato fu molto più lungo. La pace con l'Inghilterra arrivò nel 1783. Ma per la Costituzione dobbiamo aspettare il 1787. Dopo la dichiarazione di indipendenza, i nuovi stati indipendenti si erano dati ciascuno una Costituzione all'interno di una struttura confederale. Queste Costituzioni erano chiaramente repubblicane e gli stati erano separati e sovrani. C'era un Congresso federale che fungeva da corpo legislativo ed esecutivo nel quale sedevano le delegazioni di tutti gli stati membri. Si giunse alla Costituzione del 1787 e una riforma in senso unitario e centralizzato per far fronte ai problemi che stavano emergendo, problemi commerciali, ma soprattutto tensioni politico-sociali e problemi di ordine pubblico che stavano dilagando. Erano scoppiate infatti delle rivolte di agricoltori e proteste per le tasse troppo alte. Quindi si optò per un potere centrale forte contro il rischio di una guerra civile. A Filadelfia, nel maggio del 1787, si riunirono 55 delegati nominati dalle assemblee legislative di 12 stati. I radicali di Rhode Island non inviarono nessun delegato. Questi delegati avrebbero dovuto solo rivedere gli articoli della Costituzione, ma misero da parte il mandato ricevuto e scrissero una nuova Costituzione. Si passò da un sistema confederale a uno federale. Il risultato fu il famoso Noi, popolo degli Stati Uniti. Però la convenzione non era un'assemblea costituente e quindi il testo fu ratificato stato per stato e in via indiretta. Divenne operativa solo nel 1790, diventando la legge suprema del paese. Però mancava ancora una dichiarazione che tutelasse i diritti individuali come inveramento della rivoluzione stessa. Però per la Bill of Rights si deve attendere ancora il 1791.
Ma al presente negli Stati Uniti la rivoluzione americana è ancora un mito fondativo potentissimo, cioè, oppure no? Di che cosa dibattono gli storici oggi su questo tema?
La rivoluzione è il mito di fondazione dell'unità e dell'identità della nazione americana, ma fu anche il prodotto di lotte intestine e di conflitti sociali. E non dobbiamo sottovalutare come ci furono forti continuità tra l'epoca coloniale e quella nazionale. La rivoluzione americana fu il primo passo di un processo ancora incompleto, volto a smantellare le strutture imperiali create durante l'età della rivoluzione. Poi la cosa divertente è che il 4 luglio di fatto fu un errore, nel senso che la mozione che prevedeva l'indipendenza dall'Inghilterra fu votata dal Congresso continentale il 2 luglio, ma fu resa pubblica solo il giorno 4 attraverso un atto formale, la dichiarazione appunto. L'anno successivo, a guerra in corso, l'anniversario del 2 luglio passò inosservato, se ne dimenticarono. Ci si accorse della dimenticanza solo il 3 luglio e quindi il primo anniversario dell'indipendenza fu celebrato il giorno dopo, a Filadelfia, il giorno 4. E questo ce lo ricorda Arnaldo Testi in un recente libricino dal titolo proprio 4 luglio. E consiglierei anche un testo più esteso, sempre di Arnaldo Testi, La formazione degli Stati Uniti, uscito per il Mulino.
Fantastico. Allora, grazie professoressa Bacchin per essere stata con noi, grazie per il tempo che ci hai dedicato in questo collegamento anche abbastanza difficoltoso rispetto ad altre volte. Grazie davvero.
Grazie a te e grazie a tutti quanti, gli ascoltatori e le ascoltatrici.
E noi ci risentiamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio di Chiedilo alla Storia. A presto. Per non perdere gli episodi di questa serie è possibile cliccare il tasto Segui. E soprattutto, se la serie vi è piaciuta tanto, potete esprimere il vostro apprezzamento mettendo il maggior numero possibile di stelle su Spotify. Grazie! Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a Elena Bacchin, cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project manager Marco Paltrinieri. Producer Alex Peverengo. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo alla storia@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto!